Grazie.
C'è Ranieri che è un grande allenatore. Sto molto bene dove sono. Poi dopo, come in tutte le cose, c'è un inizio, una fine. Non si sa quando è. L'inizio si conosce, la fine non si sa mai.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini. Se andiamo a trovare un altro allenatore e gli diciamo: ma la Roma sarebbe... Ma che vuoi che dica? No, io alla Roma non ci andrò mai e poi mai. Avete tirato fuori talmente tanti nomi di quelli che ho parlato, non ne avete tirato fuori uno. Significa che stiamo sulla buona strada.
Possiamo escludere che Gasperini possa essere l'allenatore della Roma?
Potete escludere tutti quelli che avete detto.
Quindi Gasperini non sarà l'allenatore?
No.
Cioè sarà un altro?
Certo. Sceglieremo io e Ghisolfi, daremo una lista di papabili al presidente e il presidente sceglierà. La piazza è importante, può darsi che all'inizio non venga apprezzato il nome, ma credo di sì. E poi dopo sono i fatti quelli che contano. Per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze. Se io restassi, perderemmo un anno. Io non sono il futuro della Roma. Allora, prima arriva, meglio è. La scadenza è quando il presidente lo vorrà dire. E lo conoscete il presidente?
Quando lo vorrà dire vuol dire che...
Quando lo vorrà dire?
Quando lo vorrà
dire? Quando lo vorrà dire?
È previsto da qui a fine stagione che il presidente finalmente si palesi davanti al pubblico, ai tifosi.
Ma perché è così importante? Per me il presidente era importante quando aveva un progetto, a fine mese ci pagava, poi che venga a parlare o non venga a parlare. Il presidente del Chelsea l'ho visto più dopo che non era più presidente che prima. Nelle altre nazioni chi è quello che parla? Solo in Italia vogliamo che parlino i presidenti. Come
with me, allora, a parte che Ghisolfi si chiama Ghisolfi, poi c'è un cortocircuito perché dice quando lo vorrà dire, però tanto non parla e quindi può fare i segnali di fumo il presidente della Roma. Ciao Giovanni Capuano, buongiorno.
Ciao, guarda, bisogna dire che però Ranieri ha regalato tantissimo ieri, che è stato, secondo me, metà sincero e metà alzato un polverone. Mi è però molto piaciuto il modo con cui ha argomentato per la millesima volta questa rottura di balle, ma resti tu in panchina perché sì, eccetera, io non sono il futuro, faccio perdere un anno, questo è, e devo dire che fra le mille spiegazioni sentite mi è sembrata la più convincente in assoluto.
Sì, anche la più interessante, mentre molto interessante è il fatto che Michela Mojoli è campionessa del mondo di snowboard, primo titolo iridato per l'azzurra in carriera, a cui mandiamo un abbraccio e un applauso, brava Michela. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao.
Hola. Bene, bene. Vai a allenare la Roma?
Tutto bene?
Vai a allenare la Roma?
No. Non faccio parte della lista. Non faccio parte della lista di nomi che vengono proposti al presidente, no? Ma no.
Sì. Però non fai parte neanche della lista che è finita sui giornali, e quindi per esclusione, che è molto lunga, potresti far parte.
Potrei essere io, ma pure voi potreste essere.
Certo. Di noi. Ma ti dirò adesso svelo un segreto: andate in edicola a comprare il Corriere dello Sport, perché in realtà io faccio parte della lista dei papabili
Capuano
sotto firma Ivan Zazzaroni.
Non so se sei tu, però.
No. Che ne sai tu? Pagina 7, andate, sì, ci sono qua. Anch'io.
Sì, no, ma infatti prima l'ho notato, mancano Rambo, Topo Gigio, Walker, Texas Ranger, sì, Lucio Corsi.
Saliamo anche di livello, Capuano. E quindi.
E Puffo Mister. Buongiorno Ivan Zazzaroni.
Ho messo Capuano, non ho messo il Ziolino, ho messo Capuano, quello appunto. Vero.
Ah sì? Quindi non andrà, cioè,
ma tanto andrà Gasperini.
Ma come va Gasperini? Ha detto di no? Ha detto, ma no, Gasperini
ma,
no.
Ma ragazzi, ma siete ragazzi.
ragazzi. Ivan non aveva più voglia che gli rompessero le balle con sta roba di Gasperini.
Questo è un primo, è primo, primo. È stato molto diretto. Adesso al di là della battuta può essere aperto tutto. Ha 9 partite importanti. Ha fatto il focus, è tornato sulla Roma. Però lui pensa. In realtà adesso c'è scatenati tutti, perché allora Pioli ha garantito che non torna giù più dall'Arabia, prende 10 milioni più il resto, per un altro anno sta in Arabia sereno. Lui ha già cancellato Farioli e che era l'altro, Montella, quelli non verranno mai. Montella,
sì.
Esatto, chi rimane ancora? Tra l'altro siamo Lucio Corsi.
Sì,
Lucio Corsi, Texas Rangers, Topolino.
Capuano e Topo Gigio.
E Topo Gigio.
Vabbè, ma è così, dai, ragazzi, ma il mondo è così. Poi Claudio è furbo, proprio. Sì. Poi ci conosce, sai cosa fa? Claudio come pochi ci conosce.
Sì, non coprirmi di insulti, ma Ancelotti
neanche per sogno. E ti spiego per quale motivo, perché penso che andrà via, e in questo momento il Brasile è la cosa che lo eccita maggiormente, ma non perché non voglia tornare a Roma. Lui sperava ci andasse Davide Ancelotti alla Roma, hai capito? Ma lui non pensava più che non ci pensa proprio. Quando ne abbiamo parlato, e l'ha detto anche a Claudio, non c'è proprio margine da questo punto di vista. Ancelotti viene da aver vinto tutto. È chiaro che è difficile trovare un allenatore che va in una squadra, un grande allenatore che va in una squadra che non ha la Champions. E quindi, ma al di là di questo, sì, no.
Ma poi bisogna anche dire una cosa: Ranieri sa benissimo che fra 9 giorni, a quest'ora più o meno, lui potrebbe trovarsi a pari punti con la Juventus. È un'ipotesi che si è costruito con questa striscia di 13 risultati utili consecutivi. E quindi, al di là di tutto questo, poi il calendario della Juve dopo è più facile di quello della Roma, ci sono mille certo. cose. Però la verità è che lui fra 9 giorni può trovarsi a pari punti con la Juve. Rispettiamo ovviamente il Bologna, ma significa essere pienamente in corsa per il quarto posto. Perché deve mettersi ad articolare su Gasperini?
Può darsi benissimo che non prendano Gasperini. Adesso Gasperini ha ancora un anno di contratto. È chiaro che se dipendesse da lui verrebbe via quest'anno, per ovvie ragioni, perché il mercato che sta facendo l'Atalanta è un mercato senza ascoltarlo, non è interpellato, negli ultimi tempi non è stato interpellato, perché lui ha, per quello che posso sapere io, diciamo che questa cosa ti ha fatto girare un po' le palle.
Sì.
E, chiaro che ha ancora lo scudetto come obiettivo, e se la società dovesse, come ha fatto quest'anno quando lui aveva 3 anni di contratto promessi dal Napoli, dovesse dirgli guarda che c'hai il contratto, devi restare, lui resterebbe, e vuole chiudere benissimo questa storia atalantina, perché è una storia fantastica, non ha alcuna intenzione di rompere con l'Atalanta, sì. con Bergamo.
Sì, Pierluigi, tu come lo vedresti quello che non va alla Roma, cioè Gasperini?
Come lo vedrai quello che non va alla Roma? Alla Roma? Sì. Ma lo vedo bene ovunque, io penso che sia arrivato, è verissimo quello che dice Ivan, è chiaro che lui vuole chiudere bene questa storia incredibile, non voglio dire miracolosa, perché miracoloso non è un miracolo, invece è proprio l'esatto contrario del miracolo, è una storia di programmazione, di intelligenza, di lavoro, quindi la vuole chiudere bene, questo è indiscutibile. È anche vero che onestamente adesso nel suo percorso, secondo me, visto anche che non è un giovanissimo, una grande avventura metropolitana ci starebbe bene, no? Nel senso che dopo che per anni, con grandissima continuità, ha dimostrato di poter portare una città di 100.000 abitanti, chiedo scusa all'ex sindaco Gori se sbaglio il numero, al vertice italiano ed europeo, credo che questo tipo di sfida possa intrigarlo, quindi lo vedo benissimo ovunque. Poi chiaramente Gasperini è un allenatore particolare, nel senso che ha una convinzione, ha una filosofia di gioco molto precisa, quindi bisogna fare una squadra a sua immagine e somiglianza, questo non c'è dubbio, però ci sono, credo, nelle grandi realtà metropolitane tutte le possibilità per poterlo fare, per cui lo vedrei molto bene, ma non solo al Roma.
Sì, ma c'è anche la seconda.
Oggi è molto difficile per un allenatore di quel tipo prendere delle decisioni, perché non sanno gli obiettivi, le risorse, dove vogliono arrivare, dove vuole arrivare la proprietà. Quindi io credo che fra 4 o 5 settimane avremo anche un quadro più chiaro, avranno, scusami, gli allenatori un quadro più chiaro. quelli importanti, quelli che vengono da successi, per decidere da che parte andare, perché la stessa cosa è il Milan, la stessa cosa la Juventus, la stessa cosa la Roma, cioè
come non tutti hai gli anni, come tutti gli anni,
sì, come tutti gli anni, ma sì, è vero, come tutti gli anni, però questi importanti ci pensano e ci guardano, capito? A tipo di obiettivo hai, che tipo di campionato hai, che risorse hai a disposizione, perché non vogliono più fottersi.
Sì, poi vi dico una prima Giovanni Capuano, poi vi dico una mia impressione.
No, insomma, però Ranieri in un pezzo della risposta qualcosina ha detto: la Roma, le prossime due sessioni di mercato saranno due sessioni in cui non c'è molto margine. E quindi siccome credo che in questa parte sia stato sincero, perché conosciamo la situazione, conosciamo i vincoli e tutto quello che si trascina dietro la Roma, che prescinde dalla capacità economica dei Friedkin, credo che questo tutti quelli,
Giovanni,
che sono stati contattati
problema.
Lo sappiano.
Giovanni, è un falso problema, perché quest'anno con lo stesso 7000 agreement hanno comprato 40 milioni Dovvik, hanno comprato Coné, hanno comprato giocatori pagando, cioè sicuramente c'è una parte di limite, ma se vuoi fare un mercato, pare che in Italia operazioni da 100 milioni non le fa più nessuno, a parte i 60 milioni di Combiners, vabbè, lasciamo stare, però è un problema relativo, perché poi dovranno fare delle operazioni, dovranno spendere dei soldi, se fanno un bel scout non è che devono spendere per forza 40 o 50 o 100 milioni per i giocatori. Allora ti faccio un esempio: se questa Roma non avesse avuto il periodo Juric, dove sarebbe oggi?
Sarebbe qua.
Adesso non è che si può fare
comodamente in Champions. Sarebbe comodamente in Champions,
ma secondo me è difficile fare proprietà transitiva, però Piero.
Sì, è difficile, sono d'accordo con te in linea di principio, però questa è l'eccezione che conferma la regola. Cioè, qui c'è stato un periodo disastroso, ragazzi. Disastroso. Mi dispiace per Juric che non ha fatto niente, però è oggettivo. Cioè, c'è stato un inizio confuso di un allenatore, non per colpa sua, secondo me. Confuso perché è stato mandato via subito dopo che era stato rinnovato e non si è capito perché è stato mandato via, e soprattutto se è stato mandato via non si è capito perché deve essere fatto il contratto lungo. E poi però De Rossi, sai, io ci avrei puntato. Poi su Juric è successo quello che è successo, ma non solo se non fosse arrivato Juric, probabilmente anche se fosse arrivato Ranieri un mesetto prima, ma 3-4 partite prima, però vabbè. Questo è, insomma. Però ci sta che oggi Ranieri abbia veramente nella testa, cioè parlare del futuro non è furbissimo,
no,
dal punto di vista dell'interesse della Roma in questo momento.
In questo. Juventus, Genoa, Lecce, Roma questa domenica, questo sabato e poi settimana prossima Roma Juve, poi ripeto, poi ce ne saranno sì, altre sette complicato. Da giocare
senza
però,
Dybala.
Sì, va bene, senza Dybala, però
sì,
insomma,
sì,
hai,
sì, sì. Infatti,
dal punto di vista psicologico, se ti trovi lì a pari con la Juve dopo la trentunesima, inizia un altro mondo.
Ragazzi,
no?
sono sei squadre, quindi voglio dire, se la guardi in termini statistici,
cinque. Secondo me la corsa del Milan è un'illusione ottica che termina domenica sera alle 22:30,
come quella della Juve per lo scudetto,
come quella della Juve per lo scudetto.
No, ma in questo momento sono sei, e però 100 diviso 6, quindi pesandole tutte uguali, significa il 16,6% periodico, quindi vuol dire a tutte comunque serve un'impresa, vincere un mini campionato, questo serve, quindi non è facile.
Io volevo girare
c'è chi sfiora il miracolo.
Volevo girare a Ivan una considerazione generale, poi lo saluto. Ho la sensazione che ormai tutti stanno cercando un allenatore, no? Perché l'allenatore è un paravento di carta, come si chiama, di carta di riso, no? Quella trasparente, dietro il quale si cela la debolezza delle proprietà. Guarda caso, chi non cerca un allenatore, chi è? L'Inter, il Napoli, la Lazio, che salvo complicazioni non cambieranno l'allenatore, l'Atalanta lo cambia dopo un decennio, il Bologna non lo cambia, il Bologna è una società ormai solida e forte. Quelle deboli invece sono tutte a caccia di un allenatore.
Spero che il Napoli non debba cercarlo, questa è la cosa che mi auguro, l'allenatore. Però quello che dice
è
vero,
grande punto di domanda.
È venuto a mancare un ruolo importante, che è il direttore sportivo, no? Quindi ce ne sono pochissimi di direttori sportivi in giro, non a caso hai fatto il discorso dell'Inter, c'è Ausilio al Napoli, adesso c'è Mann. E a Bologna c'è Sartori. Dove c'è un direttore sportivo? Dove ci sono delle competenze? Dove non sono presidenti che lavorano con gli intermediari e alcuni procuratori sempre gli stessi? si lavora meglio e si fa più calcio. Io ho parlato più volte con degli intermediari che hanno portato anche allenatori importanti in Italia, ai quali ho detto: scusa, ma hai fatto un errore clamoroso. Ho detto, e se sbaglia, ma chi se ne frega, mi hanno detto. Se sbaglia tanto l'operazione l'ho fatta. Cioè, sì, sì. Non è il procuratore agente alla Branchini,
certo. No, certo.
Bonetto, alla Tinti, certo. Cioè, quei procuratori che comunque seguono il calciatore, seguono l'allenatore, che lo, hanno interesse che faccia bene. L'intermediario oggi fa l'operazione. E poi se va male, amen.
Passa la cassa, fa l'operazione, però Milan e Juventus sono il prototipo di questa società, con piene di problemi e quindi sempre a caccia di un allenatore diverso.
Ma anche piene di rimpianti, perché Milan, sì. Milan e Juventus un anno fa bastava che componessero il numero di telefono dell'uomo che chiavi in mano ha restituito al Napoli competitività e lo avrebbero avuto. Perché Antonio Conte ha aspettato fino all'ultimo minuto possibile, certo, che Juventus e Milan, in rigoroso ordine d'apparizione, chiamassero.
E allora
oggi a me fa sorridere che magari pensino o facciano uscire, che pensano di andare da un allenatore che si sta giocando lo scudetto sotto contratto e secondo me mancando di rispetto a lui, alla piazza, al suo presidente, fondamentalmente per correre dietro alla peggiore scelta fatta un anno fa,
no? La società debole allora non vuole l'allenatore forte, Ivan.
Ecco.
La società debole non è che non voglia l'allenatore forte, lo vorrebbe l'allenatore forte, ma ti ripeto, io le scelte Lopetegui, Fonseca, che sono sicuramente bravi,
sì,
lo stesso con Seisao, sì, che sto preso da Elliot e non è stato preso da Ibra come qualcuno ha raccontato, sono scelte che non hanno una base reale se portata sul campionato di Serie A, perché adesso Motta non lo voglio neanche discutere perché aveva fatto a Bologna molto bene, secondo me è stato lui a non capire la Juve, ormai l'hanno già detto tutti,
e
forse l'ho detto per primo che era da capire la Juventus, e oggi infatti vedi che Tudor cosa fa, la prima cosa che fa sottolinea la juventinità, sottolinea i valori della juventinità, che sembra una sciocchezza, ma non solo una sciocchezza affatto, perché lì devi vincere. Ti ricordi quando veniva detto: ah, ma la Juve siamo tan giovani, siamo molti giovani? E lui cosa ha detto? Giovani vecchi, bisogna vincere.
Sì, sì. Certo. Cioè, non può essere
certo,
come un alibi.
No,
ma
giusto,
ieri la cosa straniante è che ha parlato Tudor per la prima volta e sembrava che dall'esonero di Thiago Motta fosse passato un secolo.
Sì, bravissimo,
era una cosa, un azzeramento totale emotivo prima ancora che di cronaca.
Se voi pensate, poi vi lascio perché c'è, sì, Pierre, se voi pensate che qua come è arrivato alla fanfara, ai tamburi, alle stronzate che sento ancora oggi da parte di qualcuno, e oggi è sparito, cancellato, e non è giusto nemmeno questo.
Sì.
No, sono d'accordo.
Io fossi Thiago Motta, farei causa a tutti gli amici del circolino.
Anch'io.
Perché se a settembre, ottobre, novembre, quando già.
Questa è sottile. No, questa è sottile.
È così.
No, la condivido.
Ottobre, novembre, si fosse cominciato a non mettere la polvere sotto il tappeto in nome della battaglia ideologica su quello che c'era prima, sulle fanfare, eccetera.
Tanto è tutta roba di antipatie.
Lo avrebbero aiutato.
Certo.
Invece, dopo, a febbraio. I buoi erano scappati, era troppo
a me, io lo dichiaro,
certo, no, ma
tutto mi sta sulle palle, lo dichiaro, mi piace, lo dichiaro,
te l'abbiamo sempre riconosciuto,
sono il meno obiettivo devo...
No, però
tu mi piaci,
però io adesso visto che stai sfiorando questo tema, l'idea del giornalismo militante inteso come quell'amico di tizio e quindi lo sponsorizza o è nemico, ecco, questa secondo me è una cosa dalla quale da questa vicenda sarebbe bello imparare, sì, mi permetto di dire, proprio perché pratico un giornalismo che non è militante, penso di poterlo dire serenamente.
Accadrà?
Non lo so se accadrà.
Scusate,
però,
no, ha ragione Pier, ma io sono un tupamaro.
Ciao tupamaro, grazie. Ciao. No, ma io però ti metto l'accento, Pier, su quello che ho detto prima, cioè a me dà la sensazione in questo momento che Milan e Juventus siano società deboli e abbiano degli elementi di debolezza conclamata per il Milan, problemi di governance per la Juventus, problemi non lo so se di gioventù, di catena di comando, di quello che ti pare, mi sembra una società debole.
È una cosa che mi è venuta in mente mentre appunto sottolineavate giustamente questo aspetto. è che De Laurentiis, che sicuramente ha un carattere forte e anche un ego molto sviluppato, insomma, legittimamente, poi però invece queste paure non ce le ha. Questo certo, deve essere riconosciuto. Certo. Cioè lui ha preso degli allenatori in questi anni che sono allenatori di grande, anche di grande personalità. Non ci dimentichiamo che andava a prendere Ancelotti, ha preso Benitez negli anni in cui Benitez era un allenatore veramente top, ha preso Spalletti che comunque è uno con un carattere forte, poi sicuramente ha fatto un pasticcio l'anno scorso e poi andava a prendere Conte. Quindi, e in tanti dicevano, insomma sicuramente vi sarà capitato anche a voi di incontrare persone che dicevano De Laurentiis Conte, chissà che cosa succederà, chissà che casini vedremo, proprio perché così visti a tavolino due personalità così forti.
Si è detto che su Spalletti
io ne ho incontrato uno in particolare la mattina quando mi facevo la barba perché ero io che coltivavo questo dubbio.
Però questa cosa, scusatemi, questa cosa deve essere veramente sottolineata, sì, sì. Perché io condivido al 100% quello che diceva Capuano prima, cioè Juve e Milan hanno fatto l'anno scorso, hanno preso la strada larga, il concetto è sempre quello, che prendono strade larghe, il progetto, 3 anni, il bel gioco, i giovani, poi per carità qualche risultato è arrivato nel caso del Milan in questi anni, però non basta più. I risultati sicuramente dal punto di vista finanziario nel caso del Milan sono arrivati, questo va detto per completezza, poi siamo a Radio 24, non possiamo non saper far di conto. Il Milan ha fatto il record di fatturato, bellissimo, però dal punto di vista tecnico questa distanza come la si accorcia? Perché sei il Milan e io non penso sia piacevole ogni partita sentire tifosi che dicono
no, ma anche perché il credito finisce il credito, rimane il debito che è comunque pesante questa situazione qui. Abbiate pazienza, io faccio fatica a venirne a capo con, leggevo anche oggi, questi 630 milioni che Cardinale entro il 2028 deve dare a Elio, cioè l'extra proprietario.
Però mancano 3 anni e in ogni caso le convivenze esistono. E il problema è che quella del Milan in questo momento non funziona a livello societario. Oggi Ibrahimovic è tornato a Milanello e già il fatto che questa cosa debba essere raccontata come in un mattinale quotidiano e celebrata come l'allunaggio ti racconta della distanza che c'è tra questo momento societario del Milan e una situazione di normalità.
Però tu facci caso, io condivido il discorso di Pierluigi e aggiungo De Laurentiis decide lui e sceglie lui gli allenatori, ma non è che Lotito quando ha mandato via Tudor ha preso Baroni, erano tutti contenti quelli della Lazio, anzi non lo erano per niente.
No, è stata un'estate di contestazione. Questo sì, però bisogna anche dire che il matrimonio tra De Laurentiis e Conte, che ha funzionato benissimo, e quindi io per primo avevo sbagliato a coltivare quel dubbio lì, chissà che cosa succede, ha funzionato benissimo in un momento di emergenza assoluta. Cioè De Laurentiis, reduce da una stagione disastrosa che aveva bruciato tutto il credito dell'annata dello scudetto, ha consegnato chiavi in mano il club ad Antonio Conte. È una situazione che può accadere una tantum. Già io penso, però probabilmente sbaglio come sbagliavo qualche mese fa, il secondo anno di Antonio Conte a Napoli, se resta, come io mi auguro, e poi vedremo, sarà un po' diverso, esattamente come è diverso il secondo semestre di questa stagione rispetto al primo. Perché alcune cose che Antonio Conte sta dicendo, pur senza andare fino in fondo nella sua dialettica, non possono essere ignorate da gennaio in poi.
Sì, abbiamo avuto però con Conte
il Napoli ha il budget, ragazzi, il Napoli ha il budget, perché il Napoli ha fatto, sappiamo, una plusvalenza importantissima.
Ma è un problema di dimensioni. Sì, ma Kvara va a coprire quello che è stato fatto l'estate scorsa, diciamo, senza che ci fosse una copertura. Sì, ma
poi c'è anche Osimhen, ma
il tema, Pier, siccome qui siamo bravi, giustamente, perché siamo nella radio del Sole 24 Ore a fare i conti, il problema del Napoli non sono le risorse che De Laurentiis ha accumulato in maniera lungimirante nel corso degli anni, e anche il modello di gestione che ha lui. È un problema dimensionale. Il Napoli è quella cosa lì. E non c'è alle viste una crescita dimensionale che possa garantire di fare quello che serve alla lunga ad Antonio Conte.
Posso dirti perché è vero che chiaramente nella storia del calcio italiano le tre squadre col budget maggiore, con il palmarès maggiore, sono Juve, Inter e Milan, questo è indiscutibile, e il Napoli è un gradino sotto. Però nel calcio di oggi, che è un calcio che vive molto di bacino d'utenza, quindi quantità di tifosi, e non soltanto quantità di tifosi in Italia ma quantità di tifosi nel mondo, e Napoli, ragazzi, è un brand è un brand ed è un popolo.
Ma lo è da un po'.
Il miglior
fatturato della storia degli ultimi 10 anni, diciamo, del Napoli è il peggiore del Milan. Il migliore e il peggiore.
Però secondo me queste due storie stanno ad attendere. Cioè, adesso magari veramente chiamiamo Benignazzo e facciamo un focus in questi giorni, perché lui sa i numeri a memoria. Però il Napoli, a parte fa, che mi ricordano sempre che Benignazzo ci raccontava l'esempio del Napoli come un esempio virtuoso, nel senso che c'era pochissimo indebitamento, forse addirittura al di sotto di quella che era, diciamo, quasi la
fisiologica, sì.
E i fatturati sono cresciuti, e soprattutto con la svolta della nuova Champions, che sappiamo ha aumentato comunque i premi, si va sempre di più in quella direzione. Il merito sportivo e il risultato sportivo darà al Napoli delle grandi opportunità, per cui sono d'accordo con te. Se parliamo della storia non c'è discussione, e di bene, probabilmente il maggior fatturato del Napoli è vicino a quello dei peggiori di questi ultimi anni delle tre grandi del nord. Però attendere, questa può essere una situazione che invece funziona. La situazione debitoria è praticamente perfetta, la base tecnica comunque buona, insomma, voglio dire, ci si può divertire.
Secondo me vediamo la differenza,
poi
la farà
secondo
molto...
me il tema vero è il carattere,
sì. No, a parte che quello che si è detto di Conte, che è corretto, insomma, mi ricordo un po' quello che si diceva di Spalletti, che poi in realtà con De Laurentiis per un anno e mezzo è andato d'amore d'accordo, ha vinto uno scudetto, poi basta. Credo che molta differenza la farà l'esito di questo campionato, scudetto o non scudetto. Ciao Pier, buon viaggio, ci sentiamo,
ciao ragazzi,
domani.
Ciao.
Grazie per Luigi domani. Pardo, ciao. Ci fermiamo per la borsa, torniamo con molti altri argomenti.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sinceramente bisogna dare tanti meriti a lei, ha fatto una partita pazzesca, pochi errori gratuiti, tantissime prime, sono andata a controllare il 78% di prime, è stata dura perché ho avuto pochissime chance, probabilmente potevo fare qualcosina in più io al servizio, forse con un po' più di percentuale, però sinceramente oggi lei secondo me ha giocato veramente una partita di alto livello.
È stata una serata bella perché è stato un match di altissimo livello, ma ovviamente con un finale un po' amaro perché ho perso e ho giocato secondo me una delle migliori partite di sempre su questa superficie con Taylor, che ha giocato una partita impressionante, però allo stesso tempo è 4 del mondo e quindi c'era da un pochino da aspettarselo. Giocare così alla pari con un giocatore del genere sul cemento non era cosa scontata, rimane un pochino di amaro in bocca.
Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, la Sabalenka in effetti sembrava il Barcellona di basket ieri sera dietro la linea dei tre punti, non ho sbagliato niente, ma poi di questo parliamo. Intanto parliamo di questo torneo di Miami con Giovanni Capuano e col mio amico Melocaro. Ciao Stefano, buongiorno.
Eccoci, buongiorno ragazzi.
Buongiorno ragazzi. Senti, Miami ci ha restituito un bel Berrettini battuto da Fritz, che è più forte di lui almeno in questo momento, una buona Paolini battuta da una Sabalenka che, come ha detto lei riconoscendo, non ha sbagliato nulla.
Sì, no, ci sono delle analogie, diciamo, tra le due prestazioni, nel senso che la Paolini non vinceva 4 partite di seguito addirittura da Wimbledon dell'anno scorso, per cui molto bene, e la Sabalenka obiettivamente è di un'altra categoria, ma proprio di un'altra categoria di peso, è come i pugili, lì dovrebbero fare il tennis come il pugilato, cioè a categorie, perché la Sabalenka è la custodia della Paolini, cioè se tu apri una Sabalenka c'entrano un paio di Paolini almeno dentro, e dunque nonostante la perfezione tecnica di Jasmine, è chiaro che insomma se la Sabalenka gioca così come ieri, che le entra tutto, è durissima. E invece Berrettini anche molto bene comunque, perché a Miami non aveva mai giocato a questi livelli e perché soprattutto Taylor Fritz è quanto di meglio offra oggi il tennis, se eccettuiamo gli irraggiungibili, cioè Sinner, Alcaraz, Zverev, che sono quelli più forti, poi c'è Fritz. Il fatto che Matteo sia tornato a giocarsela quasi tre ore, match point annullati, perso set, eccetera, vuol dire che è a quel livello lì, molto ma molto bene.
Sì, anche se io sto diventando un po' allergico a questa cosa di Berrettini,
Quale? Cioè,
molto molto bene, vale più della classifica e la aggiorni tutte le volte in counting, e però poi alla fine gli manca una lira per fare 100. Cioè, per fare quella partita, sì, quell'impresa, quella cosa che ti fa dire, al di là di ogni ragionevole dubbio, è tornato. Perché poi alla fine, diciamo, ieri è venuto a casa e ha perso.
Allora, ci siamo abituati un po' troppo bene, caro Gio. Purtroppo tu sei molto giovane, tu sei un ragazzo di primo pelo. Tu non te li ricordi i tempi in cui noi facevamo pizzette e tramezzini in sala stampa quando Seppi passava due turni? Per cui adesso non è che... Cioè, qui stiamo parlando di battere il numero 4 del mondo. Berrettini, al massimo, quando ha fatto la finale a Wimbledon, è stato numero 6 e lo è stato per poche settimane. Nel senso, già il fatto che Berrettini nel turno precedente avesse battuto De Minaur, che comunque è un solido top 10, è stata una notizia eccellente. Non gli puoi chiedere obbligatoriamente di battere il 4 del mondo. Se la gioca per quasi tre ore, magari tornerà a batterli quei giocatori lì. Però la classifica, tra l'altro, non mente, nel senso che oggi Berrettini con questo risultato credo vada 26-27, sì, del mondo, 26. Va benissimo. Se gioca una buona stagione su terra battuta, rientra addirittura nei primi 20 e lì deve stare. Di chiedergli molto di più mi pare ingeneroso nei suoi confronti. Insomma, non c'è, di Sinner ce n'è uno, non ci abituiamo, sì, troppo bene.
E va in go-kart, tra l'altro, con due miei amici che sono giovinazzi.
A Cuneo sui go-kart
con Giovinazzi e Pier Guidi che guidano la Ferrari Endurance, con Giulio Ciccone che invece guida delle biciclette e lo fa molto bene, e c'è Yannick Sinner che va lì a fa la gita per ragazzi, e intanto a Parigi arriverà probabilmente numero uno al mondo.
Perché agli altri gli sono prese le crisi di ansia, cioè sono tutti dentro una crisi di nervi, soprattutto Sinner, soprattutto Alcaraz e Zverev, che erano i due che in teoria da questi tre mesi di squalifica di Sinner dovevano trarre vantaggio. Però Zverev non vince una partita importante, si è impelagato, è andato a giocare in Sud America, tornei improbabili su terra battuta, perdendo con avversari improbabili. Alcaraz qua a Miami si è fatto battere addirittura da Goffin, che è un ragazzo meraviglioso, è un grande ex tennista, ma stiamo veramente parlando di uno che è ampiamente nella parte finale della carriera, per cui questi non vincono mai, e Sinner va sui go-kart si allena serenissimamente. Io ieri ho fatto una chiacchierata con Riccardo Piatti e con Ivan Ljubicic, che mi hanno confermato che questi tre mesi di allenamento sono il meglio che loro potessero augurarsi per rivedere un Sinner in grado di tornare e vincere da subito, perché quello che manca ai tennisti di alto livello è sempre le settimane per allenarsi.
Certo.
Cioè, questa squalifica ha regalato a Sinner un periodo di preparazione atletica, tennistica, eccetera, che si porterà per tutto l'anno.
Vuoi vedere che gli ha fatto bene? Cioè, uno squalifichetto ogni tanto.
Se ti sente Kyrgios, Stefano impazzisce.
Kyrgios è un gran simpaticone, ma è un ex giocatore da anni.
Sì, ma anche sul simpaticone ne parliamo.
No, ma ci saranno tutti lì. Oh, guarda che magari se mi dai 2-3 mesi di squalifica, io sto a casa, vado coi go-kart, mi alleno come una bestia, torno più bello di prima.
Senti, invece Nole è tornato? Cioè, non mi interessa Miami, cioè Nole è tornato a poter stare in campo e magari battere Sinner quando sarà il momento?
Ma non se n'è mai andato, nel senso che uno come Djokovic, fin quando ha voglia di scendere sul rettangolo, lo devi sempre considerare tra i favoriti. Poi ovviamente le sue motivazioni non sempre saranno al 1000 per 1000. Uno che ha vinto almeno tre volte tutti i tornei più importanti del mondo, è chiaro che va a Miami, quello l'ha vinto 6 volte, ma uno arriva su Miami e dice vabbè, che dobbiamo fare qui? Cioè, non hai quegli stimoli che puoi avere. Lo scorso anno Djokovic ha finito la stagione dicendo: io per l'anno prossimo punto a giocare bene negli Slam e in Coppa Davis, e ragazzi, potete contarci, negli Slam e in Coppa Davis sarà dura per tutti.
Beh, lo aspettiamo, perché di Nole non ci siamo ancora stufati.
In Australia non è stato.
No, non benissimo. Beh, però se lui si programma e si mentalizza.
No, ma per questo chiedo, perché poi diciamo negli ultimi, anche qui ci siamo abituati benissimo, ma negli ultimi 7, 8, 10 mesi il confronto, quando era avvenuto diretto o anche indiretto tra Sinner e Djokovic, era stato il confronto tra due generazioni, certo. Uno che no. È partito e l'altro che si stava fermando. E la domanda è: quando torna fra tre mesi Jannik, questo Djokovic che sembra essersi un po' rimesso, sta meglio in campo o no con
Parigi, a Parigi? Sta meglio. Allora, sta meglio in campo se la gioca sempre Djokovic con Sinner 2 su 3, 3 su 5 secondo me non glielo puoi più chiedere di tenere a Djokovic il passo di Sinner. Però ragazzi, parliamo di un tale fenomeno, 24 slam, insomma è chiaro che dobbiamo aver rispetto e dobbiamo tenere presente che nella giornata buona può far tutto, però 2 su 3 è ancora una partita alla pari, 3 su 5
diventa lunga, difficile.
Il ragazzo lunga. Più giovane è troppo favorito.
Grazie capitano, capitan Meloccaro, grazie davvero, sempre un
grazie,
piacere.
Ciao, grazie Steve. Professori associati, grazie, ciao, ciao.
Ciao. A proposito di professori, Guidone Bagatta, buongiorno. Guido.
Sono qua,
Ci sei? Eccolo.
Eccoci. Ti sento un po' a scatti.
Ci senti a scatti?
Benissimo. No, perché sì, stavo commentando con un amico la debacle di ieri sera. Sono purtroppo in una zona dove ogni tanto passa un tram che adesso va via.
C'è problema.
Sentite,
c'è
problema. Anche
noi siamo per la radio verità, Guido.
Siamo abituati a Pardo. Certo. Cosa dice il tuo amico della debacle? No, non tu, cosa dice il tuo amico?
No, gliela stavo raccontando. E dice che l'ennesimo fallimento in Europa, insomma, alla fine per una squadra come Milano, al di là degli infortuni che quest'anno hanno sicuramente tolto moltissimo, ma ieri ad esempio il Barcellona ha lasciato a casa fior di giocatori. Sì, perché era messo peggio e anche un paio di quelli che erano in campo, diciamo, non erano al 100%. Quella era una partita da vincere e l'hanno affrontata male sin dall'inizio, perché 7-0, poi si è ripresa, però geniale quando parti così in Euroleague, sono brutti segnali sin dalle prime battute.
No, ma poi senza scomodare Freud, giochi tre partite che sono tre finali, ti dicono, no? Perché dopo che hai vinto a Belgrado ti sei messo addirittura in corsa per i playoff. Giochi tre partite fondamentali, vai a Parigi 0-12 per cominciare, vai a Madrid 3-12 per cominciare, con il Barcellona cominci 0-7 perché ti è andata abbastanza bene. Poi le guardie avversarie ti fanno a brandelli, vivono un Natale fuori stagione e nelle tre finali incassi 92, 96, 98, fanno 286 punti incassati. In Europa è un po' difficile giocare delle finali e pensare di vincere con questi numeri. Ci fermiamo un istante, teniamo naturalmente Guido Bagatta, ci fermiamo un istante per il traffico e torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, c'è Giovanni Capuano, c'è Guido Bagatta collegato, ci tengo che resti perché ci colleghiamo anche con New York tra poco per dare un'occhiata al futuro. Però Guido, prima del futuro, il presente, hai una spiegazione logica, plausibile su quanto ho detto sull'Olimpia, che approccia in questo modo e chiude in questo modo tre finali o presunte tali?
Allora, la prima cosa forse mettere la squadra al completo contro Trento per vincere quella partita prima di due partite così importanti e due spagnole, e forse è stato con il senno di poi un errore. Perché comunque si sono Trento e tosta e quindi sono dovuti impegnare fino in fondo. E poi il problema di questa squadra, io modestamente ho detto all'inizio dell'anno, non c'è un playmaker vero, perché Dimitrijević lo è, ma ieri ad esempio Messina non l'ha praticamente fatto giocare, Bolmaro è un ottimo giocatore ma non è un playmaker, e Mannion non è il playmaker che costruisce. Se non altro poi tra l'altro neanche come faceva Varese. Fortunato Nibo ha tolto un lungo, e sul mercato Milano, dopo aver ceduto McCormack, non ha preso un altro lungo. D'accordo che Caruso sta migliorando a vista d'occhio, però senza un centro che possa fare veramente la differenza di impatto, perché Gillespie non lo è anche dopo quello che gli è successo. Anche ieri era abbastanza assente presente, e senza uno che costruisca il gioco nei momenti in cui ti serve costruire è dura, anche se sei Ettore Messina, quindi con tutto quello che hai in testa, in bacheca, l'esperienza, la bravura in panchina, è dura contro un'Eurolega, contro squadre che invece infortuni a parte hanno tutte quello che io ti ho detto, cioè sì. Se tu guardi sì. Le squadre che comandano, comunque le squadre in testa, hanno tante star, però hanno sempre almeno uno, se non due playmaker e due lunghi che possono fare la differenza e dare le panzate, le gomitate lì sotto. Questo è un must in Eurolega, e Milano queste robe non ce le ha.
Allora è collegato con noi da New York Simone Sandri. Ciao Simone.
Buon pomeriggio. Ciao.
Allora, io e Giovanni Capuano ti vediamo anche in video con il solito gagliardetto del Novara alle tue spalle, che non si muove di lì. Io e Giovanni volevamo sapere
della partita contro l'Inter in casa, doppietta di Rigoni,
che credo sia quella che è coincisa con l'esonero del Gasp.
Ah, sì? Con l'esonero di Gasp, bravissimo.
Minchia, quante ne sapete.
Però parliamo dell'NBA europea.
Sì, scusa.
Allora, l'NBA europea. Cioè, allora, vogliamo sapere se quella che è arrivata ieri dall'America, che tu oggi hai anche scritto sul sito della Gazzetta, ho letto, è una buona o una cattiva notizia per la pallacanestro europea, per le italiane, per l'Eurolega. Credo sia una pessima notizia perché andrà a sparire.
Esatto, dipende dalle prospettive. Si preannuncia un muro contro muro con l'Eurolega. Quello di ieri, più che una conferenza stampa, mi è sembrato un chiaro messaggio all'Eurolega e ai club dell'Eurolega, perché con l'Eurolega ormai né FIBA né NBA vogliono parlarci, a quanto pare. Abbiamo visto questo podio con Adam Silver da una parte e Andreas Zaklis, che è segretario generale della FIBA, ed non è una cosa comune che si vede dopo un meeting dei proprietari NBA, schierati a dire, praticamente a lanciare il messaggio alle squadre Eurolega: noi facciamo sul serio, quindi adesso o con noi o contro di noi. E se c'è la forza dell'NBA è difficile adesso capire quale sarà il futuro dell'Eurolega, onestamente.
Guido, che ne pensi?
Io penso intanto che mi viene da ridere, perché la FIBA in questi 25 anni di Eurolega ha sempre detto: ah, l'Eurolega che seleziona, Eurolega che non ha le promozioni, ci sono le squadre che sono dentro il diritto, e poi farà una cosa con l'NBA ancora più di elite, dove in Italia, dove vogliono mettere una squadra a Roma, pronti via, senza nessun tipo di titolo, senza niente. Quindi mi fa veramente sorridere non tanto l'NBA, che fa giustamente gli affari suoi, ma la FIBA, che è un carrozzone imbarazzante ormai da anni, e al di là dell'Eurolega, che probabilmente sparirà perché è esagerato, si è fatta fregare 20 anni fa un prodotto sotto il naso, lasciando qualcosa che aveva di proprietà. Quindi come uno che si fa rubare la macchina perché lascia le chiavi dentro e si distrae per un attimo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, io vorrei ovviamente capire, visto che nessuno l'ha affrontato, se mettiamo arriva una squadra a Milano, poi quella squadra lì che cosa fa? Nel senso, dove gioca il campionato di Serie A di pallacanestro? Fa tutte e due, tutte e tre? Quindi è molto confusionario. Mi sa che è stata buttata lì per impaurire qualcuno, per far capire che ci sono, poi da lì a capire come, dove e quando. Chiudo con un'altra cosa velocissima. Le voci sono che non vorrebbero Turchia, Grecia, Serbia, perché ci sono i tifosi facinorosi e tutto il resto, quindi ci sono quei problemi di gestione che l'NBA, giustamente, essendo abituata ad altro, non vorrebbe affrontare. Beh, 2/3 del basket europeo è in Turchia, in Grecia, in Serbia, fa un po' ridere.
Grazie Guido, grazie.
A voi.
Noi chiudiamo
a voi,
il discorso con grazie Guido Bagatta, noi chiudiamo il discorso con Simone Sandri. Detto tutto questo, che sensazione hai, Giovanni?
No, la sensazione è che il mondo dello sport va avanti. Io ascolto Guido Bagatta parlare della FIBA e delle sue contraddizioni, mi viene in mente tutto il dibattito che stiamo facendo dal 2021 nel calcio sulla Superlega, il ruolo della FIFA, dell'UEFA, quello che accadrà negli Stati Uniti da Simone Sandri a partire da metà giugno, il montepremi da Super Enalotto che è stato dettagliato. e tutti quelli che pensavano che non si sarebbe fatto il mondiale per club oppure sarebbe stata una mezza fregatura, si farà e sarà un viaggio nell'oro soprattutto per i club europei purché passino almeno la prima fase e non è un'impresa, certo. E si farà e sarà un viaggio nell'oro perché la guerra dietro per il controllo commerciale dello sport mondiale, in questo caso del calcio, è talmente importante che non si bada a spese. Ecco, se io penso a NBA, FIBA, Eurolega e alle domande che ha fatto Guido Bagatta, questo mi viene in mente.
Simone.
Sì, sono d'accordo e faccio anche un passo in più. Non a caso Real Madrid e Barcellona sono i primi ad aver aderito, sembrerebbe, a questo progetto. Peraltro la Grecia è stata menzionata da Adam Silver, è stata l'unica nazione menzionata da Adam Silver, per cui penso che la Grecia rientri in questo progetto. Dico questo, secondo me non è un caso, ripeto, che ci siano Real Madrid e Barcellona tra i primi, perché secondo me questo è il primo passo con l'avvento di NBA e con l'avvento di questa Lega Europea per vedere, e con l'avvento probabilmente dei soldi, dei fondi sauditi e catarini, di vedere il next step, che sarà quello secondo me della Superlega di calcio, con questo, con un nuovo tipo di prospettiva, ma secondo me questo è il primo passo per poi vedere lo stesso sistema anche nel calcio.
Simone, ti ringrazio, ovviamente torneremo a parlare a perché siamo solo all'inizio. Grazie a Simone Sandri da New York. Noi chiudiamo
domenica.
Qui
domenica ore 17 e sarà una domenica particolarmente interessante, bravo, perché è un fine settimana molto interessante di calcio. Però entriamo anche verso la MotoGP, l'atto 3 di questa stagione, che ci dirà se dobbiamo poi andare avanti per 8 mesi a parlare soltanto di Marquez e famiglia o se abbiamo un campionato da raccontare.
Temo la prima che hai detto, ma mi sa che domenica lo chiediamo a Carletto,
sì.
Allora, grazie Giovanni Capuano, Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatone in regia, ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!